Gentili ragazzi, buongiorno. Quest'oggi torniamo, dopo aver visto la nascita e la presa del potere di Mussolini, alla nostra letteratura italiana e ci torniamo concludendo la lettura de La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Ci eravamo arrestati sul punto in cui Zeno Cosini, insieme al suo collaboratore Nilini, sbagliavano funerale. Praticamente si recavano in un cimitero sbagliato rispetto a quello in cui doveva essere tumulato il cognato di Zeno, Guido Speyer, e anziché precipitarsi anche soltanto per qualche minuto a fare le condoglianze alla moglie Ada, Zeno decide di tornarsene nel suo ufficio, dove riuscirà a capire che, grazie alle sue speculazioni in borsa, è riuscito a dimezzare le perdite della gestione assolutamente priva di buon senso che Guido aveva operato finché era stato in vita. Chiaramente questo è un gesto che ha delle conseguenze. Zeno non va al funerale del cognato. Chiaramente quando arriva a casa la sera, la moglie Augusta gli fa notare quanto si è offesa con lui, la cognata Ada, e il fatto che la cognata Ada sia offesa con lui per il nostro Zeno è un problema grave, perché ricordatevi che Ada sarebbe stata la prima donna con cui lui ci aveva provato, la donna di cui era profondamente innamorato, anche se probabilmente sarebbe stata la donna peggiore da sposare per quello che era il suo modo di essere, di vivere e anche di stare male. Ada però, dopo qualche tempo, dopo qualche giorno, accetta di incrociare, di incontrare Zeno. Zeno va a casa sua, va a casa di lei, lei lo riceve all'interno di una camera del suo appartamento e lo tratta inizialmente con grande freddezza. Certo, lo ringrazia per aver messo a posto, almeno aver salvato della metà le spese enormi del marito e le perdite tremende che questo avrebbe apportato alla sua famiglia. Dall'altro lato, però, gli dice una cosa a cui Zeno in quel momento non è preparato. Tu hai sempre odiato mio marito Guido. Tu non gli hai mai voluto bene. È la verità. Ma come sempre capita in questo romanzo, tutto ciò che è verità, crea un grosso malessere all'interno di Zeno, che infatti rifiuta questo tipo di lettura della realtà. Vorrebbe urlare e si limita a piangere per far notare che lui invece no, voleva molto bene al suo cognato. Ma Ada non gli crede, e ha ragione Ada, anche se poi Zeno continuerà a mistificare l'idea della cognata. Ada gli dice che entrambi l'hanno lasciato da solo, che Guido probabilmente era una persona sperduta nella vita, non capace di reggere i colpi dell'esistenza, e loro, anziché stargli di fianco, l'hanno lasciato vivere da solo. Addirittura la signora Ada cita il fatto che lei non è stata mai in grado di apprezzarlo nemmeno come violinista, attività nella quale lui era veramente eccellente. Chiaramente Ada lo ringrazia, non sta molto bene, sembra svenire, poi lo richiama, comunque hanno un congedo abbastanza tormentato, fino a quando la stessa Ada non comunica ad Augusta, scusatemi, alla moglie di Zeno e a Zeno stesso, che è in programma di lasciare Trieste e di andare a stare a Buenos Aires, in Argentina, dove vuole ricongiungersi con i familiari del marito suicidatosi. Il saluto tra i due è abbastanza strano perché Ada, tutto sommato, capisce ancora meglio l'importanza dell'azione in borsa che ha svolto Zeno e che le ha permesso di poter affrontare questo viaggio con i figli, però d'altro lato continua a dirgli che sia lei sia lui Zeno non hanno voluto bene a sufficienza a Guido Speyer. Il nostro Zeno, dopo un po' di tempo, e leggo testualmente da un capitolo che non è incluso nella vostra antologia, molto tempo dopo sentì che congedandosi da me, essa aveva voluto con quelle parole rinnovare anche i rimproveri fatti a me, ma so che essa mi giudicò a torto. Certo, io non ho da rimproverarmi di non avere voluto bene a Guido. Quindi ancora una volta, di fronte alla partenza e agli ultimi saluti che Ada rivolge a Zeno, Zeno nega l'evidenza. Zeno nega di aver mai voluto del male a Guido. Eppure no, la verità è un'altra. Guido rappresentava la sanità, la salute, il successo, la capacità in società. E Zeno invece rappresentava la malattia, l'ipocondria, la persona che si sente sempre malata anche se poi non ha nulla di oggettivo, il fatto che il nostro Zeno non fosse proprio capace a lavorare insieme agli altri. Ora, nel momento in cui Guido non c'è più e quello che lui ha fatto in vita si è dimostrato completamente inattendibile, che cosa rimane? Beh, rimane da curare se stessi. Siamo, ricordo a tutti, a Trieste, quindi siamo all'interno dell'impero austro-ungarico. Quindi l'impero austro-ungarico nel 1915 è già da alcuni mesi in guerra contro la Russia. Sta di fatto che quando scoppia la guerra, nel 1914, Zeno lascia passare qualche mese dopo l'inizio della guerra e poi, riflettendo fra sé e sé, decide che non c'è più nulla che lo leghi alla psicanalisi, cioè non c'è nulla che possa giustificare il fatto che lui debba continuare questa terapia e quindi decide di lasciarla. Chiaramente lasciandola, prima di lasciarla, decide di fare ancora una volta l'azione che gli aveva consigliato di fare il dottor S, ovvero di descrivere gli ultimi avvenimenti, quelli legati alla morte di Guido e alla partenza di Ada. All'interno però di questo quaderno che manderà al dottor S ci sarà anche diciamo così, la recensione sulla efficacia della cura psicanalitica del dottor S. E sarà una recensione chiaramente bassissima, sarà una recensione molto molto negativa perché con la psicanalisi Zeno non ha risolto praticamente nessuno dei suoi problemi. In chiusura, e siamo veramente nelle ultimissime pagine, quando si chiude il romanzo, il nostro Zeno ci dice chiaramente quello che vi ho un po' sintetizzato. 24 marzo 1916. Dal maggio dell'anno scorso non avevo più toccato questo libro. Ecco che dalla Svizzera il dottoresse mi scrive pregandomi di mandargli quanto avessi ancora annotato. È una domanda curiosa, ma non ho nulla in contrario di mandargli anche questo libercolo dal quale chiaramente vedrà come io la pensi di lui e della sua cura. Giacché possiede tutte le mie confessioni, si tenga anche queste poche pagine e ancora qualcuna che volentieri aggiungo a sua edificazione. Ma al signor dottor S. voglio pur dire il fatto suo. Ci pensai tanto che oramai ho le idee ben chiare. Intanto egli crede di ricevere altre confessioni di malattia e debolezza, e invece riceverà la descrizione di una salute solida, perfetta quanto la mia età abbastanza inoltrata può permettere. Io sono guarito. Non solo non voglio fare la psicanalisi, ma non ne ho neppur di bisogno. E la mia salute non proviene solo dal fatto che mi sento un privilegiato in mezzo a tanti martiri. Non è per il confronto che io mi senta sano. Io sono sano, assolutamente. Da lungo tempo sapevo che la mia salute non poteva essere altro che la mia convinzione e che era una sciocchezza degna di un sognatore ipnagogico di volerla curare anziché persuadere. Io soffro bensì di certi dolori, ma mancano di importanza nella mia grande salute. Posso mettere un impiastro qui o là, ma il resto ha da muoversi e battersi e mai indugiarsi nell'immobilità come gli incancreniti. Dolore e amore, poi, la vita, insomma, non può essere considerata quale una malattia perché duole. Ammetto che per avere la persuasione della salute, il mio destino dovette mutare e scaldare il mio organismo con la lotta e soprattutto col trionfo. Fu il mio commercio che mi guarì e voglio che il dottor S lo sappia. Ecco, questa è una confessione con cui Zeno vuole concludere il suo percorso psicanalitico, di fatto poi concluderà anche il libro. Sostanzialmente, lui non è malato, non soltanto perché gli altri sono peggio di lui, abbiamo visto il caso di Guido, il vincente che poi si rivela una esatta nullità. Ma lui è stato in grado di sanarsi accettando i suoi dolori psicosomatici. Lui continua ad avere i suoi dolori, è ormai abbastanza avanti con l'età, continua a dover sopportare i suoi dolori psicosomatici. Qual è stata l'unica cura che gliel'ha fatti passare? Il suo successo lavorativo, quelle famose 50 ore di lavoro con le quali è riuscito a sanare la perdita che aveva causato il cognato Guido Speyer. All'interno del periodo di guerra, tra il 1915 e il 1916, anno in cui poi effettivamente si conclude la storia della coscienza di Zeno, che cosa ha fatto il nostro Zeno? Zeno ha fatto il commerciante. Zeno ci ha preso gusto, addirittura ha comperato delle partite di materiali che in quel momento non servivano assolutamente a niente. Si era comprato, ad esempio, una partita di incensi. incensi, riesce a venderne una parte, con una minima parte venduta di incenso si ripaga tutta la spesa e quindi quello lo fa sentire molto 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 forte. Non può che fare altro che dire a questo punto che è guarito, cioè che sta meglio, che ha accettato la sua malattia, perché la vita stessa è malattia, la vita stessa quando passa ti consuma e ti fa star male, tutti noi siamo inadeguati di fronte alle richieste della vita e allora questo ci causa una nevrosi. Qualcuno riesce ad accettarla e Zeno stranamente dopo questo lungo percorso di psicanalisi c'è riuscito, tanti altri noi soccombono e avete visto il caso di Guido Speyer, di suo cognato. Ecco, il dottore, conclude il romanzo Zeno, quando avrà ricevuto quest'ultima parte del mio manoscritto, dovrebbe restituirmelo tutto. Lo rifarei con chiarezza vera, perché come potevo intendere la mia vita quando non conoscevo quest'ultimo periodo? Forse io vissi tanti anni solo per prepararmi adesso. Naturalmente io non sono un ingenuo, escuso il dottore di vedere nella vita stessa una manifestazione di malattia. La vita assomiglia un poco alla malattia, come procede per crisi e lisi e dai giornalieri miglioramenti e peggioramenti. Però a differenza delle altre malattie, sì signori, la vita è sempre mortale, non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo, credendoli delle ferite. Moriremmo strangolati non appena curati. La riflessione finale è che la vita purtroppo nel suo passare ci porta a essere malati. La vita stessa è una malattia incurabile, nessuno esce vivo da questa esistenza, tutti quanti dobbiamo morire. Ma attenzione, il problema della vita è ancora un altro e su questo il nostro Zeno Svevo intendono concludere la narrazione. Zeno dice, scrive, sempre rivolgendosi al dottoresse, la vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo si è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinato l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. Sì, perché l'uomo ha inquinato tutto, ma potrebbe ancora mettere al suo servizio ulteriori forze del male. V'è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà probabilmente una grande ricchezza nel numero di uomini, perché se qualcuno troverà un'arma con la quale riuscirà a sterminarne centinaia di migliaia, ogni metro quadrato, ci dice Zeno, sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco. Ma non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia, che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. E con questo chiudiamo con una nota completamente, sì, ironica, ma anche grottesca e pessimista. L'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori dal suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comprano, si vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi, si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I suoi primi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso. Ma oramai l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ecco, nella storia umana gli uomini hanno cercato di migliorare se stessi. Tutte le specie che vivono su questa terra lo hanno fatto. Ad esempio la talpa ha cercato di interrarsi e nel momento in cui l'ha fatto ha dovuto cambiare le fattezze del suo corpo. Quando invece, che ne so, il cavallo diventò più grande e dovette imparare a correre, cosa fece? Rese più forte le unghie del suo piede. Allo stesso modo ha fatto l'uomo per potenziarsi rispetto agli altri. Da uomo naturale che era, quindi sottoposto a una serie di pericoli che potevano anche ucciderlo, è diventato uomo artificiale. È un po' il concetto che ci aveva passato Rousseau in quarta. La differenza tra la natura, l'uomo di natura e invece l'uomo di cultura. Quello che l'uomo è di natura lo è perché ha una forza fisica sua propria e basta. Quello che diventa per cultura moltiplica dal punto di vista mentale le sue capacità fisiche e magari lo rende ancora più potente perché è più subdolo, più cattivo. Che cosa fanno gli uomini adesso? Non usano più le braccia, usano gli ordigni, usano le armi tipiche del periodo di guerra. E chi le ha inventate magari aveva dei nobili intenti, chi le usa no. Chi le usa le intende soltanto come un prolungamento, un miglioramento delle capacità offensive del suo proprio braccio. La legge del più forte sparì, secondo Zeno, e perdemmo la selezione salutare. Altro che psicanalisi ci vorrebbe. Sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Quindi la società sarà fatta da persone che saranno sempre più ammalate, persone soggiogate da chi ha saputo utilizzare gli ordigni per piegare gli altri al proprio volere. Qualcuno ci vede già una prefigurazione del fascismo, addirittura di Hitler, ma probabilmente è un po' eccessivo. Forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi, che all'epoca si impiegavano in guerra nelle trincee, non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. E un altro uomo, fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale dispositivo, si arrampicherà al centro della Terra per porlo nel punto dove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la Terra, ritornata alla forma di nebulosa, errerà nei cieli, priva di parassiti e di malattie. Ecco che la guerra che si sta combattendo negli anni in cui Zeno scrive queste ultime righe al suo psicanalista, diventa un luogo dove mettere insieme i folli, dove mettere insieme le persone che non sanno bene quello che devono fare di se stesse, però che hanno la furbizia di utilizzare gli ordigni, le armi. Non sanno più combattere uno contro uno, ma sanno combattere coi mitragliatori, con questi esplosivi che sono di una potenza enorme. Qualcuno li fabbricherà, qualcun altro più malato glieli ruberà, li collocherà al centro della Terra e poi li farà esplodere. Con quale risultato? Con il risultato che la Terra non esisterà più. Nessuno sentirà l'esplosione perché tutti saremo spazzati via. La Terra diventerà una sorta di polvere cosmica che andrà in giro per l'universo, ma chi ha fatto esplodere la Terra avrà un grande merito, quello di aver dissolto insieme alla Terra e insieme agli uomini anche le malattie di cui essi sono portatori. Il libro si conclude così. L'uomo non è più capace di fare nulla con le sue forze, fa tutto quanto con delle forze esterne, ma il fare tutto con delle forze esterne comporta un rischio molto forte. La persona folle può impadronirsi di questi ordigni e distruggere tutta la vita umana. C'è qualcosa di positivo? Per assurdo sì. Finiti gli uomini, finiranno anche le loro malattie. E quindi a che cosa è servita la psicanalisi, a che cosa sono serviti tutti i percorsi fatti con il dottoresse psicoterapista? A nulla. Per quale motivo Zeno è migliorato o si sente meno malato? Per aver capito che può iniziare a fare, a vendere come se fosse un normale commerciante. Ma l'ha capito da solo, senza nessun tipo di appoggio da parte dello psicanalista. La conclusione chiaramente ci porta al nulla. Ci sarà solo la malattia che trionfa fino al momento in cui l'uomo non deciderà di far esplodere la terra. Senza terra, anche la malattia è defunta. Senza uomo, nessuna malattia. E a questo punto tutto si chiude e il teatro non esiste più. Finisce anche questa rappresentazione e avete visto quanto ci sia di cinismo all'interno di tutto quanto il libro. Zeno è una persona che forse è malata, sicuramente sì lo è. Ai problemi di cui abbiamo parlato negli scorsi audio, ovvero il complesso di Edipo, non riesce a rapportarsi con gli altri, non riesce a prendersi responsabilità, ma è anche una persona che si rende conto di essere così. Spera che qualcun altro faccia finire questa condizione, come? Dando la morte a tutti. Se tutto finisce, nessuno più soffre. Se tutto finisce, non esiste più malattia, non esiste più sofferenza, non esiste più il genere umano. Ma a questo punto potrebbe essere anche meglio. Nessun uomo, nessun dolore. Così finisce la coscienza di Zeno e noi cercheremo di parlare, poi di tirare un po' le fila di tutto quello di cui vi ho parlato con questi file audio in una prossima occasione. Per intanto, se doveste avere domande, mi raccomando, cercate di pormele attraverso i canali soliti o la mail o WhatsApp. Grazie a tutti e buon pomeriggio.